Fisicaffè.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sono Eleonora e oggi sono qui assieme a Stefano a presentare una nuova puntata di Fisicaffè.
Con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Gariboldi, il nostro ospite fisso di questa rubrica, che si occupa di ricerca e insegnamento negli ambiti di didattica e storia della fisica presso l'Università degli Studi di Milano.
Nella puntata di oggi ripercorreremo la storia di come l'umanità ha scelto di misurare il tempo.
Buongiorno a tutti e un caro saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Siamo nel mese di maggio, il mese che gli antichi romani avevano dedicato alla dea Maia, e quindi siamo proprio nel pieno della primavera. E quindi giustamente abbiamo iniziato con la Sacre du Printemps di Igor Stravinsky, la sagra della primavera, in particolare con la Danza della Terra. Una musica, come abbiamo ascoltato, molto pagana, tellurica, sensuale, che andò in scena la prima volta nel 1913 a Parigi al Théâtre des Champs-Élysées. Potete immaginare lo scandalo che fece una musica di questo genere. Siamo ancora all'epoca della Belle Époque.
Tutti noi siamo familiari col concetto di calendario, ma in realtà ne esistono e ne sono esistiti diverse tipologie.
Esistono e sono esistite tante tipologie di calendari. Noi utilizziamo ormai in tutti i paesi del mondo un calendario che è il cosiddetto calendario gregoriano, perché è dovuto a quella riforma del calendario che si ebbe nel Cinquecento grazie a Papa Gregorio. Ma abbiamo avuto nel passato un calendario come il calendario giuliano, che è usato per motivi religiosi da alcune comunità, ma sono usati anche il calendario islamico dei musulmani, il calendario religioso ebraico e altri calendari locali in altri calendari del mondo. Perché tanti calendari? Perché intanto il calendario serve. Il calendario è un oggetto utilissimo. Noi abbiamo dei calendari fin dalla preistoria. Che uno dice, come facciamo a saperlo? Perché il calendario è comunque un oggetto che viene scritto. E quindi sì, abbiamo calendari ad esempio egiziani che sono scolpiti sulle pareti dei templi, ma come facciamo a saperlo dalla preistoria? Abbiamo degli indizi studiati dall'archeastronomia che ci portano a far pensare che popolazioni preistoriche del Neolitico, cioè le popolazioni che avevano vissuto la rivoluzione agricola, quindi erano dei contadini, sapevano determinare in anticipo delle date importanti dell'anno. Date in senso astronomico, ad esempio i giorni dei solstizi, i giorni degli equinozi. Questo perché? Perché in agricoltura è di fondamentale importanza sapere quando seminare. Ogni specie che viene coltivata ha una finestra di semina abbastanza ristretta, di davvero non tanti giorni. Io non posso seminare il frumento quando voglio durante l'anno. Se lo semino troppo tardi, corro il rischio che il frumento mi farebbe la spiga quando è già magari autunno-inverno e la pianta muore, quindi senza aver fruttificato. Se invece lo semino troppo presto, corro il rischio che la pianta si sviluppa quando fa troppo freddo e muore per il freddo e non riesce poi a fruttificare quando fa caldo. Quindi io devo seminare il frumento o qualunque altra specie soltanto in un determinato periodo dell'anno e devo saperlo prevedere in anticipo. Quindi ecco che era importante saper determinare alcune date astronomicamente importanti e da lì poi contare i giorni per sapere quando iniziare a fare certe operazioni di semina. E come facciamo a sapere se una popolazione preistorica del Neolitico era capace di determinare queste date, quindi aveva una sua forma di calendario? Perché ci sono rimasti dei reperti di tipo architettonico, pensiamo al caso più famoso, quello di Stonehenge in Inghilterra, che mostrano con una in modo statisticamente significativo degli orientamenti verso direzioni particolari che hanno questo significato astronomico. Ora, il singolo edificio, la singola tomba può essere anche orientata del tutto casualmente verso una direzione significativa, ma quando ne abbiamo tanti che sono orientati in una direzione interessante, allora lì la probabilità ci dice che probabilmente è intenzionale quella direzione, e quindi già dall'antichità, addirittura dalla preistoria, sapevamo in qualche modo tener conto del tempo. Poi abbiamo tanti calendari per un altro motivo, è che noi utilizziamo i corpi celesti per determinare i calendari. Utilizziamo sicuramente il Sole, utilizziamo la Luna e qualcuno ha utilizzato anche le stelle. Ad esempio gli egiziani per prevedere l'inizio delle inondazioni del Nilo, che per loro era di fondamentale importanza, osservavano la stella Sirio, che quindi entrava in uno dei loro calendari. Ora, il Sole, lo sappiamo, fa, visto da Terra, un ciclo di un anno che è il nostro ciclo delle stagioni, questo dal punto di vista climatologico, diciamo. Dal punto di vista astronomico osserviamo che il Sole si muove attraverso quella famosa fascia di costellazioni, che è quella dello zodiaco, che tutti conosciamo perché siamo fedeli, devoti dell'astrologia, ovviamente una battuta, il Sole impiega un anno a percorrere queste 12 costellazioni e l'anno sarebbe appunto la durata di questo giro completo del Sole in cielo. Ma dato che noi siamo copernicani, diciamo l'anno è la durata del moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole. Dopodiché quegli scienziati vanno a fare delle discussioni di lana caprina sul definire esattamente quanto dura un giro completo della Terra intorno al Sole, perché se lo faccio rispetto alle stelle trovo una durata. Se lo faccio rispetto a un punto particolare del cielo che si chiama punto gamma, che è il punto dove si intersecano l'equatore e l'eclittica, la durata è leggermente diversa. Parliamo di minuti di differenza, però sono minuti che si accumulano poi anno dopo anno. Questo perché il punto gamma si sposta rispetto alle stelle. Ma uno potrebbe tener conto della forma dell'orbita della Terra, che è un'ellisse, e dire l'anno è il tempo che ci vuole per percorrere interamente questa ellisse. Così abbiamo diversi tipi di anno, che però più o meno durano tutti 365 giorni e un quarto quasi, e su quel quasi si ci basa si la differenza tra calendario giuliano e calendario gregoriano. Poi abbiamo la Luna. La Luna ci serve per il mese, la Luna ha un ciclo delle fasi che dura circa 29 giorni noi occasionalmente abbiamo un mese di 29 giorni, ne abbiamo, che in genere dura 28, poi abbiamo dei mesi che durano 30, 31, dice come mai abbiamo questi mesi più lunghi del ciclo delle fasi? Questo perché vogliamo avere un numero intero di mesi nell'anno. Ma se noi andiamo a prendere veramente la durata del mese lunare, abbiamo che l'anno non contiene un numero esatto di mesi lunari. E quindi un calendario lunare non va d'accordo con un calendario solare. non hanno la stessa durata. E anche qui gli scienziati, o già gli osservatori dell'antichità, potevano dire, ok, però il ciclo della Luna è quello delle fasi, oppure il moto della Luna intorno alla Terra, visto rispetto alle stelle, rispetto a qualcos'altro. Quindi anche qui i mesi lunari possono avere durate differenti. E poi abbiamo il giorno. Il giorno è proprio l'unità di base del nostro calendario. Visto da Terra è la durata del moto del Sole che ci gira intorno, da copernicani è la durata della rotazione della Terra attorno al proprio asse, e anche qui, ok, ma è rispetto al Sole o rispetto alle stelle? C'è una differenza di alcuni minuti che vanno a sommarsi. E poi, se volete, abbiamo anche le ore, che però esatto, sono sotto il calendario.
Stiamo approcciando il concetto di incommensurabilità, che è chiave in questo argomento.
Il concetto di incommensurabilità. Infatti, andiamo a prendere due calendari che si usano oggi. Noi usiamo il calendario gregoriano, che è un calendario solare. Per noi proprio il riferimento è quello del Sole, quindi l'anno. Perché noi vogliamo che l'anno tenga il passo con il ciclo delle stagioni. Perché per la nostra mentalità deve far caldo a giugno, a luglio, ad agosto, deve far freddo a dicembre, a gennaio, a febbraio. E quindi anche tutte le feste religiose o civili che abbiamo, noi vogliamo che il Natale nel nostro emisfero debba essere quando fa freddo. Se c'è poi la spruzzata di neve, ancora meglio, però no, deve essere un White Christmas. Mentre la Pasqua deve essere nella stagione nella quale ci troviamo, deve essere in primavera con la natura che si risveglia. Questo sempre nel nostro emisfero, nell'altro ovviamente dovete invertire le stagioni. Ma il calendario gregoriano l'abbiamo fatto nel nostro emisfero, quindi si segue la nostra mentalità. I musulmani, invece, per quanto riguarda l'aspetto religioso, ma in alcuni paesi anche il calendario civile assieme a quello gregoriano, usano un calendario puramente lunare. E quindi hanno un anno che dura esattamente 12 mesi lunari. Quindi è un anno che è più corto di 11 mesi. Questo perché probabilmente nella penisola arabica, dove è nato l'Islam, le differenze stagionali non erano particolarmente rilevanti. E quindi non c'era una particolare differenza tra essere a dicembre o essere a giugno. Cambiava sì la durata del dì e della notte, però non faceva radicalmente tanto più freddo, tanto più caldo. E quindi era molto più comodo utilizzare soltanto la luna. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se i due calendari partono entrambi il primo gennaio, il calendario di 12 mesi lunari termina il 20 dicembre. Il 21 dicembre inizia l'anno dopo. E questo calendario ovviamente finirà 11 giorni prima e quindi il secondo anno terminerà verso il 9 dicembre. Il terzo anno terminerà a fine novembre addirittura. Quindi, mentre per noi il Natale deve essere un White Christmas e la Pasqua è primaverile, per i musulmani il Ramadan non è associato alle stagioni. Quindi per loro il Ramadan non è né un mese caldo né un mese freddo. È un mese del loro calendario che si sposta anno dopo anno, anticipando di 11 giorni. E certamente voi sapete che i musulmani non possono mangiare e bere durante il dì nel mese del Ramadan, e soprattutto per chi lavora, se quando cade d'inverno è comodo perché il dì è corto, ma quando cade a fine giugno col sole che sorge prestissimo e tramonta tardissimo deve essere
il
davvero una fatica. Poi fa caldo e non puoi bere per tantissime ore. Però appunto per loro il Ramadan non è associato a qualcosa di climatico. Questo problema dell'incommensurabilità però è fastidioso per popolazioni come i contadini. Gli arabi dove era nato l'Islam non erano contadini, erano commercianti, erano allevatori, quindi non avevano il problema del calendario solare. Ma le popolazioni contadine sì, perché loro devono tener conto del sole per le semine, non gli interessa la luna. Sì, va bene, ci sono tutti detti, luna calante, luna crescente, fa certe operazioni, vabbè, non funzionano, però per loro è di fondamentale importanza l'accordo con il sole. E quindi popolazioni antiche e tutt'oggi gli ebrei come calendario religioso avevano un calendario misto, il calendario lunisolare. Quindi usavano la luna per i mesi, però ogni due o tre anni, dato che il calendario si era spostato di un mese, inserivano un tredicesimo mese. Raddoppiavano un mese come nome in modo da averne 13. È quello che poi facevano anche i greci e tutte le altre popolazioni che non avevano un calendario puramente solare. Questo perché appunto è importante avere i mesi ben definiti dal punto di vista climatico. E quindi per chi usava un calendario lunisolare tutte le feste erano di tipo stagionale. Gli ebrei hanno feste del raccolto e così via, che giustamente devono cadere quando si fa il raccolto. Non possono cadere...
Non possono variare nell'anno,
ecco, appunto.
Ma noi da veri copernicani ci chiediamo, ma abbiamo assistito all'introduzione dei sistemi decimali in ogni ambito della nostra vita quotidiana, e perché non nel tempo?
Non ce lo poniamo da copernicani, ma ce lo poniamo da scienziati.
Da scienziati.
Ecco, perché? Beh, intanto vediamo perché è successo con le altre unità di misura. Se noi andiamo a vedere fin dall'antichità, noi non troviamo sistemi decimali, troviamo altri sistemi. Noi ci portiamo fin dall'antichità, nel tempo, ma anche negli angoli, il sistema sviluppato in Mesopotamia a base 60, no? Noi abbiamo il grado che è diviso in 60 primi, che è diviso in 60 secondi. Avremmo avuto anche i multipli che si usavano in Mesopotamia, ma Tolomeo, che è quello che ha introdotto in modo significativo questo uso di misurare gli angoli, l'ha fatto solo per i sottomultipli del grado. Quindi ci siamo risparmiati i multipli a base 60, però nulla vieta di utilizzarli. Possiamo... Utilizzare poi questa divisione in base a 60 per quanto riguarda i minuti e i secondi rispetto all'ora. Un'ora è formata da 60 minuti e il minuto è formato da 60 secondi. Ma già il giorno non è formato da 60 ore, ma da solo 24. E qui ringraziamo gli egiziani che l'hanno diviso in un modo un po' diverso rispetto a quello che facciamo noi. Erano 12 ore di notte e 12 ore di dì. E questo anche per i romani antichi. Questa era una cosa ovvia fino al Medioevo, che la notte durasse esattamente 12 ore e lo stesso il dì.
Quindi la durata dell'ora
cambiava
romana
di giorno in giorno.
Cambiava.
Cambiava di giorno in giorno, esattamente. Ed era la cosa più naturale e scontata per loro. E poi abbiamo che non abbiamo 60 giorni che formano una settimana o formano un mese, ma sono 7 che formano la settimana, 28, 29, 30, 31 che formano il mese, 365 che formano l'anno. Quindi il 10 proprio non compariva mai. Il 10 lo si è iniziato ad utilizzare dopo la Rivoluzione francese, quando nella Francia rivoluzionaria fu incaricata una commissione di fare tutta una serie di operazioni. Allora, la prima cosa è che si voleva far sì che all'interno della Francia si utilizzasse un solo sistema di unità di misure.
Perché ricordiamo che nelle diverse città si usavano diversi sistemi di unità di misura.
Sì, se noi consideriamo quelle della lunghezza, praticamente ogni paese, ogni città poteva avere il suo. Quindi c'è chi aveva la yarda, ma la yarda di un'altra città poteva essere diversa. Poi c'era la pertica, la tesa, il braccio, con bracci di lunghezze diverse. Tant'è che se noi abbiamo un occhio un po' attento e giriamo come turisti, stiamo attenti magari alla chiesa principale o al palazzo del comune o al palazzo, diciamo, principale sulla piazza del mercato delle città europee, possiamo, se ancora ci sono, trovare sulla parete delle incisioni incise nella roccia, nella pietra dell'edificio, che rappresentavano proprio l'unità di misura, in modo tale che il mercante che veniva da un'altra località andava lì, vedeva, e se doveva vendere, che so, le tele che si vendono a lunghezza, andava a vedere appunto quant'era l'unità di misura locale. Anche gli scienziati utilizzavano ognuno la propria unità di misura, tant'è che i libri di fisica avevano tipicamente come ultimo capitolo pagine e pagine di tabelle con indicate quanto valevano le più importanti unità di misura di lunghezza, ad esempio, rispetto a, che so, quella utilizzata a Parigi.
Figuriamoci gli studenti di fisica che magari non c'era fraccheggiare, se ce la mettiamo col CGS, il sistema internazionale.
E se andava avanti fino a metà dell'Ottocento, ai libri di fisica avevano queste pagine e pagine di tabelle. C'era quello per le lunghezze, quello per i pesi, quello per le capacità dei contenitori, quello per le monete e così via. La prima cosa che dovevano fare era creare un unico sistema da imporre in Francia, con tutte le resistenze locali. Voi siete abbastanza giovani da non ricordarvi quanto abbiamo borbottato noi vecchi quando siamo passati dalla lira all'euro, che poi ci va benissimo, è solo questione di comodità.
Stefano sorride, lui non si sente così giovane.
No.
Ma cambiare l'unità di misura non è banale, perché hai tutti, ovviamente, i tuoi schemi mentali ai quali sei abituato e devi cambiare davvero tutto. Per cui ci furono molte proteste, e in effetti ci vollero decenni per passare al sistema metrico. Pensate che il sistema metrico fu imposto da Napoleone in modo militare, ma appena i francesi se ne dovettero andare, tutti ritornarono ai loro sistemi precedenti. Quindi non aveva attecchito, nessuno aveva detto come comodo usare il sistema metrico decimale. Passarono decenni di nuovo.
Io usiamo il pollice comunque tuttora per misurare le diagonali delle TV.
Sì, continuiamo ad utilizzare altri sistemi di misura, ma anche nel sistema scientifico. Gli astronomi, gli astrofisici usano l'anno luce, il parsec, che non sono metrici decimali. Ok, quindi imporre un sistema unico, imporre un sistema metrico basato sul metro, cioè su un qualcosa collegato alla natura. Il metro era collegato alle dimensioni della Terra, quindi non più la yarda che per definizione era la distanza tra il punto del dito e la spalla del re d'Inghilterra, che poi variava da re a re, uno direbbe, e va bene. Poi immaginate la scomodità di andare sempre dal re e dire sentiti dritto al braccio che dobbiamo vedere quanto è lunga la yarda, però... A parte la battuta, si voleva collegare a fenomeni naturali e quindi il metro. E poi decimale, avere tutto con i sistemi di multipli e sottomultipli a base 10. E quindi si iniziò con il metro, col metro quadro, con il metro cubo, con il litro che era collegato al decimetro cubo, il chilogrammo collegato a un litro di acqua, quindi collegato al decimetro cubo, e questo... attecchito, e poi il tempo. E quindi proposero ovviamente che cosa? Di avere il tempo decimale, quindi un giorno diviso in 10 ore, un'ora divisa in 100 minuti, un minuto diviso in 100 secondi. In questo modo abbiamo che grosso modo il secondo è tipo il nostro, cambiava tutto quello intermedio, quindi i minuti e le ore diventavano veramente diverse. Con il decreto del 1793 si propone il tempo decimale, viene usato nel 1794 e viene abolito nel 1795. Sono sopravvissuti degli orologi con divisione decimale. Ma il problema qual era? Visto che il metro aveva attecchito, il litro aveva attecchito, il chilogrammo aveva attecchito, è che il mese era formato da 30 giorni, da 3 decadi.
Oh no, le vacanze?
Il weekend
vuol dire che i weekend erano ogni 10 giorni.
Ah no, no, non ci siamo.
E questo fu un problema. E questo problema si è riproposto in un modo un po' diverso in Unione Sovietica, dove proposero un altro sistema che in realtà non era a base decimale, era a base 5, di 5 giorni, perché notavano un fatto, l'origine era economica, non gli interessava il sistema decimale, che insomma era una gran scocciatura spegnere, che so, gli altiforni una volta alla settimana, perché... gli operai giustamente dovevano fare riposo nel weekend, e allora avevano fatto questo progetto di produzione continua, e quindi organizzare i turni di lavoro non più 8 ore al giorno ma 9 ore al giorno su uno schema di 5, facendo tutte le turnazioni, e in questo modo si ebbe l'anno da 72 settimane, solo l'Unione Sovietica aveva un anno da 72 settimane, da 5 giorni. Il problema è che marito e moglie non si vedevano più, gli amici avevano tutti i turni completamente sfasati, e quindi vi furono le rivolte popolari. Certo. Questo sistema in realtà durò molto più a lungo che non quello francese, però anche qui fallì. Cioè la società aveva bisogno di un calendario che fosse gestibile.
Cioè, che permettesse l'aggregazione.
Che permettesse le aggregazioni. Ma torniamo al nostro tempo decimale, quindi fallisce in Francia, ma a metà 800 ormai il sistema metrico viene accettato, tranne dagli anglosassoni che hanno continuato imperterriti col loro sistema imperiale. Ma come mai abbiamo accettato il metro, abbiamo accettato il chilogrammo, abbiamo accettato il litro, decimali? Ma non il secondo. E ci abbiamo provato, più volte a proporre la decimalizzazione del tempo, e non ce l'abbiamo mai fatta. Non c'è mai stato il consenso sull'utilizzo di un tempo decimale. Ora, in un ambito scientifico, noi usiamo il secondo come unità di misura e possiamo utilizzare tranquillamente i sottomultipli e i multipli decimali, tant'è che parliamo, non so, di millisecondi, e questo è un sottomultiplo decimale del secondo senza problemi. Però è vero che invece nel contesto civile questo non è accaduto. E noi siamo però abituatissimi a usare un tempo non decimale. Lo impariamo a usare da bambini. E ormai per noi è normale, no? Non ci pone nessun problema che il giorno duri 24 ore, che l'ora sia di 60 minuti, il minuto sia di 60 secondi. Siamo perfettamente adatti. Certo, il bambino deve imparare a farlo, ma una volta però che imparato, è la nostra normalità. E questo ci fa capire come chi utilizzava i bracci e le yard, eccetera, da bambino ovviamente c'era questa grossa scocciatura di dover imparare ad utilizzarli, ma una volta appresi è la tua normalità.
E quando è che iniziamo ad assistere a dei sistemi meccanici per la misura del tempo? Perché finora abbiamo parlato di sistemi astronomici, sì. Sole, Luna, stelle...
Allora, i sistemi meccanici servono essenzialmente all'inizio per i tempi brevi, cioè per le ore. I metodi antichi, allora, quello proprio antichissimo per sapere che ora è di giorno e quando c'è il sole è la meridiana. Quindi si guarda l'ombra proiettata dal sole, ci sono tantissimi tipi di meridiane e va bene. Però c'è il problema che di notte non funzionano e basta anche che sia nuvolo e la meridiana non funziona. Quindi fin dall'antichità erano stati inventati ad esempio gli orologi ad acqua. Quindi immaginate dei grossi vasi con un forellino sul fondo, l'acqua lentamente fluiva fuori e dentro c'erano delle tacche incise. Quindi uno riempiva quando serviva questo vaso e poi si osservava lentamente il livello dell'acqua che scendeva e quando si voleva sapere che ora era, si va a vedere a che livello è, si vede la tacca. E dato che le ore cambiavano di giorno in giorno, c'erano delle strisce di tacche, una per i vari periodi dell'anno. E quindi devo sapere, ok, siamo in aprile, vado a vedere la striscia di aprile e così capisco che ora è. Ma per loro era normale, era ovvio. Voi pensate come sarebbe comodo poter dire io tutte le mattine esco per andare a scuola, all'università o al lavoro alle 6. No? Nel senso che tutte le mattine sta sorgendo il sole oppure è sorto da un'ora e per noi sono le 6. Invece noi adesso magari usciamo alle 6 o alle 7, quello che è. E se è inverno è buio pesto, se estate c'è il sole alto.
Si spera.
No? Non siamo collegati al sole come orari.
È vero.
Non più di tanto, cioè il mezzogiorno è perlomeno quello astronomico è mezzogiorno, ma poi per il resto siamo completamente scollegati. E invece per loro era comodissimo, in tutto il corso della nostra storia, nella quale non abbiamo avuto la corrente elettrica e quindi l'illuminazione artificiale in casa, ma dovevamo usare le candele che comunque un po' costicchiano, quindi tutta la vita si basava sul... Mi sveglio quando sorge il sole e inizio a lavorare quando sorge il sole e la giornata termina quando tramonta. Era comodissimo che iniziasse sempre alle 6 e terminasse sempre alle 18. No?
Certo. Regolarità.
La regolarità. E nel Medioevo, nel 300, iniziano a costruire i primi orologi meccanici. Non sono orologi domestici, sono orologi da torre, quindi li troviamo o sul campanile della chiesa o del palazzo comunale, sulla torre civica, diciamo. Sono degli oggetti molto grossi, qualche orologio del 300 è sopravvissuto, non più funzionante, o se si vuole lo si può far funzionare, però sono oggetti storici, teniamoli.
Al sicuro.
Teniamoli al sicuro. Qual era il problema di questi orologi? Che in un contesto in cui l'ora cambia di giorno in giorno, l'orologio meccanico ovviamente non può farlo. L'orologio batte l'ora con la stessa durata. E quindi, magari non proprio tutti i giorni, ma quasi, serviva che il sacrestano o chi di turno salisse sulla torre a regolare l'orologio sull'orario giusto. Finché pian piano ci si è abituati al fatto che le 6 del mattino, quelle dell'orologio, non sono più quando il sole sta sorgendo. Con molte difficoltà. Proteste, molti malumori, perché quando io sono abituato che le 6 del mattino è quando il sole sorge,
certo.
Iniziare a dire che sono le 7, sono le 8, sono le 5, non mi piace. Siamo anche, pensate, ad esempio, nel Medioevo siamo in un contesto ancora fortemente religioso, dove la religione è importantissima, e ci sono delle preghiere che sono collegate all'ora della giornata, ma proprio collegate al sole. Ad esempio c'è la preghiera del Vespro, che è una preghiera che va fatta quando tramonta il sole. E la preghiera del Vespro, proprio perché viene fatta quando tramonta il sole, inizia con un rito che si chiama lucernario, cioè si accendono le luci in chiesa, si accendono le candele, con tutta la simbologia di Dio che è la luce, eccetera. Quando io lo faccio in un'epoca in cui il Vespro inizia sempre esattamente quando tramonta il sole, perché sono le sei per tutti, questo rito ha un significato molto profondo. Oggi, se lo faccio sempre alle 18 e lo faccio a fine giugno, entro in una chiesa che è ancora inondata di luce solare. E se lo faccio a fine dicembre, entro in una chiesa buia, inciampo nelle panche, non è bello da vedere. Dovrei avere le candele già accese, no? E quindi quel rito del lucernario mantiene sì il significato religioso di Dio che è la luce, però perde tutto quel legame proprio con
la vita quotidiana,
con la luce delle candele. E quindi il sistema meccanico lentamente dal 300
ha cominciato a prendere piede. Oltre a misurare il tempo con i sistemi meccanici per misurare le ore, si misurava anche una coordinata sulla Terra, la longitudine,
sì,
con problemi legati a misurare.
Sì, per sapere dove siamo sulla Terra noi abbiamo bisogno di due coordinate, la latitudine e la longitudine. La latitudine è misurata piuttosto facilmente, anche con una buona precisione, e questo fin dall'antichità. Se noi guardiamo le coordinate in latitudine di tante località, ad esempio quelle che abbiamo nel trattato di geografia di Claudio Tolomeo, vediamo che tutto sommato sono buone. Questo perché ci basta misurare oggi l'altezza della stella polare, dovremmo proprio misurare quello del polo nord celeste, però va bene, la posizione della stella polare. E questo è la misura di un angolo, si fa facilmente. E questo perché? Perché c'è un cerchio di riferimento naturale che si impone per natura, che è l'equatore. Per la longitudine dovremmo avere un altrettanto cerchio di riferimento, un meridiano, ma in natura i meridiani sono tutti uguali, non c'è un meridiano che si impone in modo naturale, e quindi dobbiamo sceglierlo noi. E noi dovremmo sapere quindi che ora è, dove ci troviamo, e che ora è su una località di quel meridiano di riferimento, e la differenza tra questi due orari mi dà la longitudine del luogo. Questo appunto non poteva essere fatto facilmente nell'antichità, e infatti le coordinate in longitudine di Tolomeo sono una tragedia. Se voi andate a vedere le mappe che sono state riprodotte a partire dal Rinascimento, delle mappe di Tolomeo, si vede quest'Italia molto sdraiata proprio perché è la longitudine che è gravemente errata.
Quindi insomma qua ci manca un tempo unico.
E no, più che un tempo unico, ci vuole un metodo per misurare bene il tempo. Allora, finché siamo sulla Terra, terraferma, non c'è problema, perché io posso andare in una certa località, mi regolo l'orologio e poi a piedi o a cavallo mi porto dietro l'orologio meccanico e posso così misurare la longitudine. Ma il problema è se io sono in mare. Devo andare in America sulla mia caravella. Come faccio a sapere dove mi trovo in longitudine? Allora, l'orologio da torre ovviamente è improponibile, non posso costruire un campanile sulla nave per portarmi dietro l'orologio. Allora abbiamo nel 600, che bello, prima Galileo ma poi soprattutto Christian Huygens inventano l'orologio a pendolo. L'orologio a pendolo è fantastico, diventa l'orologio di precisione, quello che entra negli osservatori astronomici, ci permette di fare le misure più precise in assoluto fino al 900 di tempo, ma lo svantaggio è che il pendolo deve star fermo. La struttura del pendolo deve star ferma, e l'oceano ha quel brutto vizio di non star fermo, e quindi la nave è lì che viene scossa in tutte le direzioni possibili, e quindi l'orologio a pendolo non funziona su una nave, e quindi io sono in mezzo all'oceano Atlantico e non so dove sono. Ecco perché diventa importantissimo riuscire a costruire un orologio che funzioni su una nave. E qui sono soprattutto le potenze marinare che hanno bisogno di un orologio di questo tipo. Ed è soprattutto il governo britannico che dà finanziamenti per cercare un orologio che funziona. E la soluzione arriva nel 1761, che non è quindi una data molto antica, quando John Harrison riesce a costruire il primo orologio, il cronometro da marina, che funziona su una nave. Fu un lavoro che durò molti anni, è quello di Harrison, ci furono varie beghe anche con altri che fecero altre proposte, quindi discussioni di ogni genere, però alla fine si è imposto il suo orologio e ha avuto i tanto agognati finanziamenti dopo aver costruito l'orologio, non prima. Però da allora possiamo misurare, per fortuna, la longitudine anche in mare con precisione.
Ma quindi abbiamo sentito questi problemi di misurare il tempo in movimento. Stefano, cosa ti fa venire in mente questa cosa?
Possiamo pensare al problema della sincronizzazione degli orologi, che è caro a noi fisici, e il problema di sincronizzazione degli orologi cosa ci fa venire in mente? Chi ci fa venire in mente?
Einstein.
Ci fa venire in mente Albert Einstein, ma in realtà è un problema più antico, è un problema che va indietro almeno alla metà dell'Ottocento, quando c'è un cambiamento nelle forme di comunicazione. Noi vogliamo comunicare anche a distanza. Si inizia già alla fine del Settecento con i primi tipi di telegrafo ottico. Dice, cosa sono i telegrafi ottici? Sono banalmente gente che sbandiera e si osserva a distanza. Poi l'hanno fatto senza la gente che sbandiera, con delle torri, comunque dove ci sono delle pale o qualcosa di visibile da lontano, e così si mandavano questi segnali a chilometri di distanza, e torre dopo torre in qualche modo si trasmettevano questi segnali. Ovviamente si pone il problema che se è nuvoloso non vedo l'altra torre, di notte come faccio, devo usare i segnali di fuoco, eccetera eccetera, quindi tanti problemi, finché si arriva al 1837, quando Samuel Morse inventa il telegrafo elettrico. Bellissimo, ma qui cambia il mondo, perché adesso io posso comunicare a distanza, dico una bestialità dal punto di vista fisico, all'istante. Ovviamente c'è un piccolo intervallo di tempo, no? Però per l'epoca è davvero una comunicazione all'istante. E quindi sorgono tutta una serie di problemi. Ad esempio, nelle grandi piazze della finanza, come Londra all'epoca, e poi le altre sedi borsistiche in seguito, io devo sapere esattamente in che istante una persona vende delle azioni o ne vuole comprare per determinarne il prezzo. E adesso quello che compra non deve essere più lì nella borsa, nella sede della borsa di Londra, a gridare compro, vendo, ma può arrivare il telegramma, che so, da Berlino, e mi arriva subito, e io devo sapere esattamente a che ora mi arriva, solo che non mi deve arrivare con l'ora di Berlino, mi deve arrivare con l'ora di Londra. E quindi dobbiamo iniziare a capire come regolare gli orari tra Berlino e Londra, o tra qualunque altra città. Perché fino a quel giorno noi potevamo tranquillamente ognuno utilizzare il proprio orario locale. Perché veloci che si andava a cavallo.
Certo.
Allora, immaginate di mandare una comunicazione da Milano a Venezia, che va a cavallo. Ma ci interessa davvero che gli orologi di Milano e di Venezia spacchino il secondo insieme? Ovviamente no, perché ci passano tante ore prima che il messaggio arrivi. Quindi all'interno, perlomeno dove c'era un osservatorio astronomico, l'osservatorio astronomico mi dava l'ora esatta astronomica. Ma quando iniziamo ad avere il telegrafo e i paesi iniziano a coprirsi di una rete telegrafica, io non posso più avere che a Milano c'è un'ora, a Venezia ce n'è un'altra, a Torino un'altra, a Roma un'altra ancora. I vari paesi si pongono il problema di avere un'unica ora all'interno, e qui torniamo al problema di uniformare la misura all'interno di un paese, con proteste. Perché dobbiamo adottare l'ora di Roma, noi che siamo a Torino, o viceversa? Anche perché l'ora astronomica perlomeno mi dà alle 12 il sole nel punto più alto in cielo. Adesso se adotto l'ora di Roma o di qualunque altra città, ho che la giornata è divisa in due in modo asimmetrico. Ho un po' più di prima o un po' più di dopo, a seconda di come cado come meridiano rispetto a quello di riferimento. E quindi, superati i malumori all'interno dei vari paesi, c'è il problema di coordinare i vari paesi tra di loro. Ed è ragionevole che paesi tipo l'Italia, la Svizzera, la Germania, che sono più o meno nella stessa fascia di meridiani, adottino la stessa ora. Ma quale? Quella di Roma, quella di Berlino, quella di Berna? Perché uno vince e gli altri perdono, no? E poi, se passiamo alla Francia, la differenza d'ora tra la Francia di quanto deve essere? Di un'ora, di 50 minuti, di 47? Sarebbe davvero scomodo averlo. E allora, dato che i paesi sono molto lenti ad adottare queste cose, chi furono i primi a capire che occorrevano i fusi orari sfasati di un'ora? Le ferrovie degli Stati Uniti e del Canada, che pochi anni dopo l'invenzione del telegrafo capiscono che devono adottare dei fusi orari per quanto riguarda solo l'orario del treno, ma poi si capisce che è comodo. Allora, l'Italia fa in fretta ad adottare un suo orario, perché tutto sommato non c'è troppa differenza, okay, tra Torino e Bari come orari. Ma un paese come gli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles, non posso adottare lo stesso orario, perché davvero qui sono differenze di alcune ore che diventano significative. O pensiamo nell'impero degli zar. Diamo a San Pietroburgo e a Vladivostok lo stesso orario? Veramente?
E a che orario parte il treno?
E poi a che orario parte il treno? Prima di avere un unico orario, c'erano tre orari. C'era il treno, l'orario della città di partenza, l'orario della città di arrivo, ma c'era anche un orario del treno. E allora il treno delle 7 che va da Milano a Venezia, ma le 7 di cosa? Alle 7 di noi di Milano o alle 7 di Venezia dove arriverà? O le 7 del treno, che dovrei però sapere come, come si rapporta con i miei. Quindi ecco che abbiamo questo problema che inizia ad essere risolto dalle ferrovie. Dopodiché si capisce, guardate che noi Stati Uniti, noi impero di Russia, eccetera, abbiamo bisogno di dividerci in fusi orari. E tra vari paesi abbiamo bisogno di coordinarci. Finalmente, 1884, viene convocata questa conferenza internazionale dei soli paesi, quindi non le colonie, i paesi liberi, che non erano tantissimi all'epoca, a Washington, e ci si mette d'accordo su qual è il meridiano di riferimento per la longitudine. E c'è una grossa battaglia, vengono fatte diverse proposte, ma poi alla fine ce ne sono solo due, tra cui scegliere Greenwich e Parigi. C'è una grossa battaglia, corruzione, mazzette per convincere i vari paesi diventati indipendenti nell'America centrale, vota per me, non per l'altro. E alla fine vince Greenwich, che è quello che utilizziamo tutt'oggi. Questo perché la maggior parte delle mappe erano già tracciate con Greenwich come riferimento, perlomeno le mappe nautiche. Quindi ci si mette d'accordo su quello, ci si mette d'accordo di dividere la Terra in fusi orari con appunto 24 fusi partendo da quello di Greenwich. E i paesi che ricadono più o meno interamente dentro un fuso adottano quello, quelli che sono lì a metà scelgono da dove che parte stare. Poi c'è sempre qualche eccezione, tipo la Spagna, che decide di usare l'orario dell'Europa centrale, quindi hanno tutta questa vita molto sfasata rispetto a noi, perché effettivamente non hanno il mezzogiorno in prossimità del mezzogiorno astronomico. Dopodiché abbiamo il problema tecnologico all'interno del singolo paese di come sincronizzare gli orologi. Va bene, tutti d'accordo su qual è l'ora da utilizzare in Italia, che non è quella di Torino, non è quella di Milano, non è quella di Roma, è quella di Catania, perché il meridiano di riferimento come orario per noi passa proprio per Catania, e quindi loro sono gli unici che hanno il sole a mezzogiorno esattamente nel punto più alto, almeno per metà dell'anno. Poi c'è il cambio dell'ora, ma come coordinare gli orologi? Ed ecco che c'erano tutti gli ingegneri che si erano occupati del problema della sincronizzazione degli orologi. Bene, c'è l'osservatorio astronomico che determina quando è il mezzogiorno esatto. Poi in base a quello si sa, devo aggiungere tot minuti a seconda della località. Mando con i cavi telegrafici il segnale all'interno della città e magari anche ad altre città. Bene. Ma come si sincronizzano questi orologi? Siamo all'inizio del Novecento. Nel 1905 questo è un problema ancora trattato dagli ingegneri, e quindi molti ingegneri fanno domande di brevetto e casualmente a Berna, all'ufficio brevetti, lavora un certo Albert Einstein, il quale quotidianamente si trova sul suo tavolo domande di brevetto di sincronizzazione di orologi. Quindi la teoria della relatività non nasce in un contesto teorico astratto come potremmo immaginare, nasce all'ufficio brevetti, nasce da tutte queste domande di...
da una richiesta pratica.
Da una richiesta pratica di sincronizzare gli orologi. E il problema della definizione della sincronizzazione è centrale nell'articolo che scrive Einstein nel 1905, quello che poi conosciamo come l'articolo della teoria della relatività ristretta, dove lui si pone proprio il problema. Come faccio a sapere che il treno delle 7 parte alle 7? E dice, ci sono due casi. O io vado lì alla stazione e sono lì attaccato al treno delle 7, sono lì col mio orologio e vedo che quando il treno parte il mio orologio segna le 7 e allora qui siamo tutti d'accordo, non c'è bisogno di tararla per il lungo, il treno è partito alle 7, ma se il treno è lontano io devo mandare un segnale elettromagnetico al treno che mi torna indietro, so quanto tempo ci mette ad andare avanti e indietro e in base a quello leggo sul mio orologio che qui cosa succede là. Cioè sto sincronizzando due orologi, l'orologio del treno dove scattano le 7 con il mio orologio. E da questo poi Einstein capisce che la simultaneità non è più una cosa assoluta. Mentre prima noi pensavamo che se due eventi accadono allo stesso istante, siamo tutti d'accordo che accadono allo stesso istante, adesso non più. Per me possono accadere allo stesso istante, ma per voi può accadere prima uno e dopo l'altro.
E il tempo diventa una coordinata propria dell'osservatore.
Soprattutto diventa relativo, relativo all'osservatore.
Quello che non è relativo è che il nostro tempo è scaduto, quindi anche questa puntata è giunta al termine. Vogliamo ringraziare il professor Gariboldi per essere stato nostro ospite anche oggi.
Eleonora.
Stefano.
Grazie a voi e concludiamo con un'altra opera legata alla primavera, questa volta sono i Carmina Burana di Karl Orff.
Restate connessi, la prossima puntata sarà sulla storia della bomba atomica. Arrivederci a tutti.
Ciao a tutti.
A presto.